credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Quarto incontro, un grembo in affitto.
Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a padre Gianfranco.
Buongiorno a lei e a tutti i nostri cari ascoltatori.
Un grembo in affitto, di che storia si tratta?
Qui abbiamo una storia toccante dove emergono astuzie, espedienti, miserie umane. La mancanza di figli, come abbiamo già detto, era una tragedia per gli antichi. Abramo sente questa promessa di Dio e cerca di attualizzarla, di realizzarla. Come fare? L'età di entrambi era ormai insuperabile.
E qui si inserisce il racconto che ora ascoltiamo, tratto dal capitolo 16 del libro della Genesi.
Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha impedito d'aver prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli». Abram ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar, l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te». Abram disse a Sarai: «Ecco, la tua schiava è in mano tua. Trattala come ti piace». Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza.
Un racconto, padre Gianfranco, che lascia perplessi. Ci aiuti a decifrarlo.
La storia si apre ricordando la sterilità di Sara, ma però noi lo conoscevamo già dalla prima puntata. Abramo aveva supplito alla mancanza di figli, come ricorderà l'ascoltatore, attraverso l'adozione, la nomina di erede di un servo, Eliezer, di Damasco. Ma il Signore gli aveva fatto capire che non era quella la strada, che avrebbe dovuto avere un figlio del suo sangue, diremmo così noi. Sarai interviene dicendo di avere una schiava e quindi bypassando, per così dire, le difficoltà naturali attraverso una legislazione antica che permetteva una speciale adozione. Occorre considerare, appunto, che il figlio era indispensabile per avere una discendenza, come ho già detto, ma soprattutto perché era una preziosa forza lavoro, sia per i contadini, sia per i pastori. Era una forza lavoro irrinunciabile. E a queste esigenze i popoli dell'antico vicino Oriente, i popoli del Medio Oriente in antico, avevano supplito alla difficoltà delle coppie sterili con una particolare legislazione, che assomigliava a una specie di adozione. Si trattava di dare tra le braccia del padrone la schiava della moglie. Quando questa partoriva un figlio, se l'avesse partorito sulle ginocchia della padrona, quel figlio diventava a tutti gli effetti figlio della padrona. E quindi diventava figlio adottato. Questa era la legge che permetteva appunto di avere dei figli legalmente riconosciuti. E così appunto fa Abramo, seguendo il suggerimento di Sara.
Anche se la legge dell'epoca riteneva possibile questo tipo di soluzione, ai nostri occhi comunque è un comportamento moralmente discutibile.
Certo, certo. Abramo cerca un figlio, ma ancora una volta in maniera troppo umana. Colui che nasce non è quel figlio che Dio voleva donare. È ancora un'altra cosa. Quindi vediamo che questo racconto tutte le volte ci pone Abramo a cercare scorciatoie e a non poter mai arrivare alla vera obbedienza. Arriverà poi quando Dio vorrà. Quindi non si tratta però di leggervi qualcosa di immorale per quei tempi, ma di intravedere una soluzione eccessivamente personale, individuale, un po' egoistica, perché i figli li dona il Signore e non devono essere cercati a tutti i costi. Quindi il narratore non condanna in sé per sé la proposta di Sara, ma vuol farci capire che con questa scelta Abramo cerca di forzare i tempi di Dio, cerca di accelerare, no? Egli dà retta alla voce della moglie, comportandosi diversamente da quanto aveva fatto in precedenza, ascoltando invece quella di Dio. Ed è questa un po' la dinamica di tutti i peccati. Quando vorremmo seguire le promesse di Dio, sì, ma a modo nostro. Quando il Signore ci dice qualcosa, ci crediamo, però poi crediamo di essere noi a dover risolvere. Invece la vicenda qui è paradossale, perché tutta la vicenda di Abramo è paradossale, ci porta a estremizza il problema. Ci dice che alla fin fine dobbiamo seguire le promesse di Dio, ma fino in fondo, senza cercare noi accorgimenti, astuzie umane che a volte si rivelano magari percorribili al momento, ma poi presentano problemi. E questa è anche un po' la dinamica di tante coppie dei nostri giorni, che vorrebbero forzare la mano di Dio pur di avere un figlio. Anche se la pagina biblica non condanna come immorale questa vicenda, non di meno suggerisce che il principio che i figli si accolgono come dono del Signore e appunto non devono essere cercati attraverso queste alchimie umane che poi presenteranno il conto.
E infatti, tornando al racconto biblico, le cose non sembrano andare per il verso giusto.
Eh sì, quella che doveva essere gioia per la maternità finalmente in arrivo diviene dramma. Le due donne non riescono più ad andare d'accordo, perché Agar, che fino allora si era comportata da schiava, e c'è da pensare che se Sara messa tra le braccia di Abramo era perché voleva bene ad Agar, la stimava, la considerava la schiava migliore per avere un figlio. Bene, da quel momento Agar si accorge di contare qualcosa agli occhi di Abramo. Stava donandole un figlio, insomma. E qui esplode la gelosia di Sara, la quale si sente offesa. L'offesa a me fatta ricada su di te, dice. Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta io non conto più niente per lei. Cioè, cosa fa in pratica Sara? Rinfaccia ad Abramo di non comportarsi più come padrone, ma come marito della schiava. E allora la vera moglie si sente umiliata ed oltraggiata, tanto da invocare la giustizia divina. Sara ricorda ad Abramo che Agar era solo un grembo in affitto e che tale avrebbe dovuto restare. È drammatica la situazione, eh? E mi sembra anche di un'estrema attualità. Basta pensare a quello che succede attorno a noi quando ci sono problemi di questo genere. Comunque, a questo punto Abram sembra incapace di gestire la situazione familiare, lasciando ogni decisione alla moglie. E questa, ormai rosa dalla gelosia, rende la vita impossibile alla schiava fino ad indurla alla fuga. Se fino a quel momento Sara si era comportata come il diritto le permetteva, da qui in avanti agisce come chi, dopo aver usato della sua schiava, la getta. E il testo sacro ci insegna che non ci può essere una madre in affitto, neppure da una schiava. Questa soluzione inventata dagli uomini non piace al Signore. Le scorciatoie umane sembrano percorribili, sembrano, ma poi in certi momenti diventano impraticabili. Io amo parlare di questo pensando ai sentieri di montagna. Io ho amato per tanti anni la montagna, sono stato alpinista per tanti anni e più di una volta mi è capitato di prendere una scorciatoia che sembrava bella, in realtà poi si è rivelata pericolosissima e qualche volta ho dovuto tornare indietro. Ecco, qui mi sembra un'immagine che possa descrivere bene. I figli possono diventare motivo di feroci rivalità tra le donne spose del medesimo marito e provocare sofferenze e prepotenze. Oggi poi noi conosciamo anche tante altre conseguenze dolorose che stanno sotto gli occhi di tutti, basta leggere i giornali ed ascoltare la radio.
Dal libro della Genesi. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore: ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Soggiunse poi l'angelo del Signore: ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar al Signore che le aveva parlato diede questo nome: tu sei il Dio della visione, perché diceva: non ho forse visto qui colui che mi vede? Per questo il pozzo si chiamò Pozzo di Lahai Roi, è appunto quello che si trova tra Cades e Bered. Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele, il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele.
E continua a sorprenderci questo racconto. Entra in scena un angelo che si scomoda per una schiava.
Sì, qui entriamo nella parte toccante del racconto. Se prima era moralmente discutibile, qui invece è di una grande consolazione. Faccio notare che l'angelo tiene il posto di Dio, il quale nella concezione biblica non poteva essere né nominato e tantomeno visto. E quindi l'angelo tiene il posto di Dio, poniamo attenzione alle sue parole: Agar, schiava di Sara, da dove vieni e dove vai? Dio ne ha compassione. E queste parole non sono un interrogatorio per informare Dio di quello che sta succedendo, ma sono parole che vogliono indurre Agar a riflettere, a rientrare in se stessa e a rivedere la decisione. Anche la sosta presso il pozzo favorisce il ripensamento. Presso il pozzo avrà bevuto acqua e si sarà riposata un po', e quindi l'invito a ritornare dalla sua padrona e a restarle sottomessa intende rassicurare Agar, confermando che la sua vita è comunque sotto lo sguardo vigile, premuroso e attento di Dio. E in questo senso il messaggio dell'angelo è consolante. Dio moltiplicherà la sua discendenza. Il figlio della schiava sarà capostipite di una innumerevole moltitudine. Ma c'è di più, c'è di più. Quello che mi commuove è questo. Questi versetti 11 e 12. Lo chiamerai Ismaele. Egli sarà come un onagro, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Siamo per della seconda pace, che dice la, un po' il futuro di guerriero bellicoso e valoroso. È facile notare che la scrittura mette sulle labbra dell'angelo parole simili a quella dell'Annunciazione a Maria. Partorirai un figlio, lo chiamerai Gesù, sarà grande, sarà figlio dell'Altissimo. Anche se le due nascite sono molto diverse, in entrambi i casi tuttavia c'è un angelo che invita la madre a non temere, che le anticipa il nome, preannuncia per il nascituro un futuro grandioso, e tutte queste analogie inducono a guardare con ammirazione alla schiava e al figlio che porta in grembo. Io leggo questa storia e vedo che la Sacra Scrittura mette quasi sullo stesso piano le due donne, Agar la schiava e Maria la serva del Signore, la schiava del Signore.
Agar, una schiava, dona un nome nuovo a Dio. Cosa ci vuol dire la scrittura con questo particolare?
Dice l'importanza di questa povera schiava. Io mi chiedo, se Abramo riunisce in sé già tutto il popolo, la sua vicenda, la sua storia, non accade forse la stessa cosa per Agar? Le sue preghiere arrivano a Dio, il quale si scomoda per lei, per consolarla, per darle un avvenire. E il nome che lei dà a Dio è il Dio della mia visione. E al luogo, il nome simbolico, il vivente mi vede. Qui si può cogliere un'ulteriore analogia con un altro grande evento biblico. Apparendo a Mosè, Dio dirà: ho visto la sofferenza del popolo, ho udito i suoi lamenti, sono sceso a liberarlo. E in questo incontra la donna, ode la sua afflizione, se ne prende cura. Dio tratta dunque Agar come un giorno tratterà il suo popolo, ma soprattutto è la prima donna a dare un nome a Dio. Anzi, se non ricordo male, è la prima volta in tutta la Bibbia che si dà un nome a Dio. La prima persona a dare un nome a Dio non è Abramo, ma è la sua schiava. Questo, secondo me, è rivoluzionario, il pensiero. È il ruolo della donna ultima che per prima dà un nome a Dio. Dio non è solo il Dio di Abramo, ma è anche il Dio di Agar, la schiava egiziana. Attenti bene che qui la provenienza è importante, che l'Egitto sarà poi e la terra della schiavitù. L'angelo che fino a quel momento era apparso solo ad Abramo e mai a Sara, e che altre volte nell'Antico Testamento interverrà ad annunciare un figlio grandioso, qui si scomoda per una schiava. Dio attraverso l'angelo interviene per confortare una madre trattata come un oggetto, una donna presa, usata e scaricata. Sarà proprio questa donna la prima a dover dare un nome a Dio. E anche se l'angelo comanda a questa donna di tornare, non vuole essere complice di un abuso, perché ogni donna è immagine di Dio, libera o schiava che sia, ma vuol semplicemente impedirle di andare incontro all'incertezza, perché una donna, anche se incinta, nel deserto sarebbe morta. Allora, ecco, torna dalla tua padrona, stai lì, in tutto sommato io veglierò su di te. E a conferma di questa dignità, di questa grandezza, Agar dona un nome nuovo a Dio. E proprio commuove il pensiero che il primo nome che Dio riceve dall'umanità è quello datogli da una schiava, da una donna, che ha sperimentato come Dio sia vicino. E difatti nella Bibbia il nome di Dio non vengono mai da riflessioni estratte, teoriche, vengono sempre soltanto dall'esperienza. Questa donna ha davvero sperimentato la vicinanza di Dio e gli dà un nome. Dio vuole che tutti gli uomini accolgano i figli come un dono mediante l'amore di due sposi. Tuttavia, quando un figlio viene al mondo, anche se per vie sbagliate, è sempre da lui protetto e amato assieme alla sua madre.
E siamo come sempre alla parte più pratica, più concreta del nostro incontro, all'attualizzazione dell'episodio narrato. Cosa dice a noi oggi?
La Sacra Scrittura in questo episodio denuncia tante cose. Si tratta di un evento di salvezza. Dio agisce anche dentro i fallimenti umani. Questo è il messaggio principale. Quindi il primo messaggio che rivolgiamo anche a tutte quelle famiglie, a tutte quelle donne che vivono un'esperienza analoga, deve essere un messaggio di consolazione. Guarda che Dio non ti dimentica, guarda che Dio tantomeno ti castiga, anzi ha uno sguardo di comprensione, di attenzione verso di te. Questo secondo me è il primo messaggio che assolutamente deve essere lanciato a tutti. Poi però la Sacra Scrittura denuncia l'impossibilità del cosiddetto triangolo familiare. La convivenza con due donne o con due mariti è impossibile. Però Dio non abbandona chi è vittima di questi soprusi o abusi, perché oggi magari uno sceglie di far così. Agar invece è stata costretta, non ha potuto scegliere lei. Un altro accenno interessante riguarda il figlio. Ismaele, nato non secondo la volontà di Dio, avrà un futuro grandioso, perché davanti a Dio nessuno nasce per sbaglio, ma con una vocazione e un progetto da seguire. Il Signore non accende mai la vita senza un motivo. E dobbiamo riflettere, perché in queste presunte pratiche moderne proprio il figlio sembra essere il più dimenticato nei suoi diritti, ma non davanti a Dio. Ed infine vorrei notare che Agar è una delle tante madri che per i figli hanno accettato anche di sacrificare la propria libertà. Che questo è molto bello. Ella ritorna alla padrona che la aveva maltrattata per amore di colui che porta in grembo. La schiava, lontana dalla sua padrona, avrebbe avuto vita difficile. Dio ne ha compassione, le manda un angelo, la invita a ritornare e a rimanere sottomessa a Sara. E sarebbe anacronistico pretendere parole contro la schiavitù a quei tempi. Da tutte queste considerazioni vorrei ricavare una conclusione di tipo apologetico. La fede non toglie nulla alla grandezza di una donna, al contrario ne difende la dignità. Ed è proprio invece la perdita di fede che rischia di cosificare madre e bambino. Impariamo dunque a cogliere l'aspetto concreto della nostra fede che illumina ogni sfera della nostra vita, anche quella che si vorrebbe confinare nella esclusiva libertà e privatezza. Ma soprattutto ringraziamo il Signore che si fa luce sul cammino talvolta difficile della nostra vita.
E siamo in chiusura, grazie Padre Gianfranco, come sempre ci lasciamo ascoltando una sua preghiera. A tutti voi buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Signore Dio, anche quando crediamo alle tue promesse, siamo presi dall'impazienza. Sappiamo che i figli sono doni tuoi, ma tu conosci bene anche l'insopprimibile desiderio di maternità, che talora ci porta ad agire in dissonanza con la tua legge. Perdonaci, Signore. Abbi pietà, o Dio, anche di chi abusa delle donne sole ed indifese. Continua a vegliare sulle schiave antiche e moderne. Continua ad avere per loro un'attenzione particolare. Dona a loro, come ad Agar, uno sguardo più vero e profondo, capace di vederti e di donarti un nome nuovo. Ma soprattutto ti ringraziamo, Signore, perché ai tuoi occhi ogni figlio è degno d'amore e d'onore. Ci consola sapere che tu agisci anche nei nostri umani fallimenti. Riconosciamo che nessun bimbo nasce per caso e ti preghiamo di donarci amore e stima per tutti e per ognuno. Amen.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Quarto incontro, un grembo in affitto. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.